al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Datemi la linea ancora insieme. Buongiorno, Emanuela Campanile al microfono. Allora iniziamo subito presentando gli ospiti di oggi. Sono molti. Iniziamo con e da Fabio Cavallari, scrittore, autore di libri come Vivi, storie di uomini e donne più forti della malattia, e Il grande campo della vita, storie da hospice. Cavallari, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, libri in cui il centro è e rimane sempre l'uomo nonostante tutto, insomma, il vero protagonista poi è l'amore alla vita, un po' controtendenza, direi.
Ma diciamo che è controtendenza rispetto a quanto i media ci vogliono raccontare, diciamo, i media più importanti. In realtà è la vita ed è quello che tocca ogni uomo, ogni famiglia, quando poi si trova ad affrontare nella concretezza quotidiana la difficoltà.
E poi insieme a Fabio Cavallari anche Claudia Monti, presidente di Antea, questa associazione Onlus che garantisce assistenza gratuita sia a domicilio che proprio in hospice ai pazienti all'ultimo stadio della loro malattia. Pazienti tra l'altro di tutte le età. Claudia, ben risentita, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi tutti.
Prima di tutto grazie per la disponibilità ovviamente a te Claudia, ma anche agli altri ospiti. Quindi chiudiamo il trittico di oggi con la dottoressa Arianna Lombardi, medico-oncologo proprio dell'associazione Antea. Dottoressa,
Buongiorno,
benvenuta.
grazie, buongiorno a tutti voi.
Allora, chiederei magari a qualcuno dei miei ospiti di spegnere la radio perché c'è un ritorno. Quindi è difficile anche per i nostri ascoltatori seguirvi e seguirci. Allora, dicevamo, il tema di oggi è il ruolo delle relazioni umane nella malattia. Però dobbiamo anche mettere in chiaro una cosa fondamentale che è emersa proprio in questi giorni dai quotidiani, dai mass media e che abbiamo fatto diventare così un punto di riflessione. In questi giorni, dicevo, si è parlato, non so se avete sentito o letto, del caso Ellis. Questo signore è uscito dal coma grazie, così hanno spiegato molti mezzi di comunicazione, grazie all'affetto della figlia. Ebbene, in questa bellissima notizia però c'è un punto da chiarire, un nodo da sciogliere. Di solito si dice prima le donne, poi gli uomini, oggi facciamo al contrario e le mie ospiti so non se la prenderanno di certo. Allora, Cavallari, vogliamo spiegare che nodo bisogna sciogliere?
Ma innanzitutto due cose. Il tema, la notizia è ovviamente una notizia positiva. I giornali però non hanno detto che l'uomo inglese è uscito dal coma, ma è uscito dalla Lockheed-In Syndrome. Questi erano i titoli del Corriere della Sera e di altri giornali. E sono due cose completamente differenti. Quindi bisogna sempre, quando si tratta di questi argomenti, io credo che è necessario andare con le pinze. Un tema che accomuna le diverse malattie o sindromi è quello della relazione. E questo è un elemento immutabile, questo riguarda anche le persone in fase terminale. Ho sentito che dopo di me ci sono persone che si occupano anche da un punto di vista professionale di questo. Il punto della relazione è un punto fondamentale per la persona, ma non solo, anche per la famiglia. È evidente che lo scenario cambia completamente in un momento in cui la persona affetta da una patologia e la famiglia si ritrovano in una situazione, in un contesto dove si crea un'affettività diffusa, ed è completamente diverso quando attorno alla persona e alla famiglia si produce quello che potrebbe essere il buco della solitudine. Quindi l'aspetto relazionale è fondamentale. Dopodiché, sposare la tesi che l'uomo inglese è riuscito a riacquisire la sua perfetta condizione fisica da una condizione che era la Lockheed-In Syndrome, cioè una condizione in cui si arriva dopo un danno cerebrale al tronco encefalico che paralizza tutto il corpo, dalla testa ai piedi, e permette solo il muoversi delle palpebre, ma lasciando l'intelletto completamente integro, ed è una malattia che sino ad oggi, una sindrome che sino ad oggi in Italia tra l'altro è considerata, non è ancora considerata rara perché non ci sono ancora i numeri per poter fare una mappatura, e dove ad oggi nessuno ha fatto questo passo, quindi riuscire a riabilitarsi se non lievemente, e quindi associarlo all'affettività è voler dire dare una speranza che credo che su cui bisogna stare molto attenti. Distinguere quindi l'affettività e la relazione che si deve creare, ma non legarlo alla guarigione fisica, altrimenti si causa anche un cortocircuito. Io proprio ieri, dopo la notizia, ho parlato con il marito di una donna che dal 2005 è l'Hodgkin syndrome, dove attorno a questa famiglia si è creata un'affettività incredibile, una rete di protezione incredibili, ma evidentemente dal 2005 a oggi non ha, da un punto di vista fisico non è migliorata, da un punto di vista emotivo lei, pur battendo solo le palpebre, dice io voglio continuare a vivere.
Quindi l'amore non funzionale esclusivamente alla guarigione, ma l'accompagnare il paziente durante il suo percorso. E questo ovviamente lo chiedo a Claudia Monti, presidente di Antea, perché l'associazione Onlus fa questo. Ovvio, tutti sperano nel miracolo, però l'amore che si riversa e che avvolge questi pazienti serve nell'accompagnamento e effettivamente li accompagna anche all'ultima meta.
Assolutamente sì, mi trovo perfettamente concorde con le affermazioni di Fabio, e quanto sia importante prendersi cura della relazione e quanto sia importante della famiglia. Noi ci prendiamo cura di pazienti che vanno curati anche se non guariti, ci aiuta l'inglese in questo. Care is not cure, non possiamo pretendere, non abbiamo la palla magica per risolvere, per far guarire il paziente, ma dobbiamo rispettare al massimo una famiglia, non solo il paziente, ma una famiglia che è stravolta da una situazione inaspettata che ha interrotto la loro normalità, la loro routine, la loro vita ormai consolidata. Pertanto ci occupiamo del dolore, che non è solo il dolore fisico, ma lo chiamiamo il dolore totale. E quando un evento come una malattia irreversibile piomba in una famiglia, il dolore non è solo fisico, è quello sociale, perdi lo status sociale che bene o male avevi guadagnato, c'è il dolore burocratico del sapersi e potersi muovere, e c'è il dolore della famiglia impotente che vorrebbe essere accanto a questo paziente ma è distratta da quello che pensa di poter fare. Pertanto rispettare e curare il paziente, ma anche dare alla famiglia la possibilità di, appunto, di implementare quella che è la loro relazione, migliorarla e fargli vivere la situazione di questa malattia nella situazione più leggera possibile, perciò essere un supporto alla famiglia. Quando noi riceviamo una telefonata negli anni, dicevo, il primo approccio è l'antipanico, arrivano da noi persone non più sensibili magari di cure atte alla guarigione, o che nel lontano 87, quando l'Antea è nata, purtroppo è brutto, è crudo e duro, ma nel foglio di dimissione, dico in maniera ideale, lo porti a casa perché non c'è più nulla da fare. Quello pure è un approccio alla relazione, a un dolore ulteriore al dolore che è irrotto in una famiglia. Questo è il principio delle cure palliative. Non per niente pallium, anche se in italiano ha un po' l'accezione negativa, quantomeno sminuente, viene invece dalla parola pallium, mantello, ammantare, pertanto assolutamente il trionfo della relazione, ammantare il paziente e la famiglia e prendersi cura di tutto ciò che è possibile. Perciò dal sintomo clinico al dolore a una vita sociale rispettata, certo, al massimo possibile.
Io ricordo anche il numero a cui i nostri ascoltatori possono mandare gli sms, 335 12 43 317. Stiamo parlando dell'importanza del ruolo delle relazioni umane nella malattia, non solo per la persona malata, ma anche, ci spiegava Claudia Monti, dell'intero nucleo familiare. Dottoressa Lombardi, dicevamo, l'amore non è funzionale alla guarigione, ti voglio tanto bene, quindi sicuramente guarisci. Certo, ci sono i miracoli, questa però è un'altra cosa. ma l'amore è funzionale all'accompagnare il paziente durante il suo percorso. Questo è provato scientificamente che funziona.
Assolutamente sì, oltre alle prove chiaramente scientifiche e a tutti gli articoli che esistono in letteratura che provano, diciamo, l'effetto no, guaritivo o curativo dell'amore in un paziente malato, noi, diciamo, operatori medici, infermieri, operatori sociosanitari, fisioterapisti che entriamo ogni giorno nelle case dei pazienti in fase terminale di malattia, più che terminali, cioè in una fase appunto della malattia cronico-degenerativa che non è più guaribile ma curabile, abbiamo a che fare, diciamo, oltre che con il paziente, anche appunto con i familiari, come già detto in precedenza. E una cosa molto importante che ho visto in questi miei oltre 6 anni di lavoro nelle cure palliative qui in Antea è, oltre alla preparazione chiaramente no, medico-infermieristica che deve essere super specialistica, è appunto l'empatia che si instaura con il paziente e con i loro familiari e soprattutto l'importanza del linguaggio non verbale. Quindi oltre appunto a ciò che si dice, come si guarda e come si interagisce con il paziente. Loro ti analizzano in una maniera quasi più che radiografica, se possiamo dire in linguaggio scientifico, ed è importantissimo ciò che si riesce a instaurare come rapporto, e il rapporto tra virgolette di amore in senso generale, che significa rispetto, che significa empatia, che significa a volte anche stare in silenzio, non soltanto parlare ma per ascoltare, è fondamentale per far sì che il paziente e i familiari abbiano fiducia nel nostro lavoro, si affidino a noi e si facciano accompagnare in questo percorso duro per i pazienti, per i parenti, certo, e a volte anche ovviamente per noi operatori.
Ai tempi attuali il medico è preparato a questo tipo di rapporto o si predilige, diciamo, la preparazione, la formazione scientifica, punto?
Ahimè no. Cioè, io sono un medico, ho 42 anni, quindi comunque un medico che ha fatto recentemente una scuola di medicina e una specializzazione. Non mi hanno mai parlato di cure palliative, sono venuta a scoprirlo soltanto per mio interesse e ahimè quando vado in giro anche per ospedali, per valutare pazienti anche negli ospedali più grandi di Roma, perché comunque insomma siamo a Roma, e noto una mancata preparazione non solo dal punto di vista tecnico che è la base, ma anche una mancata preparazione al tema del fine vita, dell'accompagnamento dei pazienti e della qualità della morte. E questo purtroppo continua ad esserci anche attualmente e sicuramente nessuno viene preparato di noi medici ad affrontare un tema che è così naturale, no? Per noi, certo, così come la vita, anche la morte, non ci prepara nessuno e comunque ancora prevale anche nelle persone più preparate, negli ambienti universitari, eccetera, la paura di affrontare questo discorso con se stessi e con i pazienti che si curano.
Cavallari, lei ha realizzato 2 libri che ho presentato appunto, gli ultimi 2 libri, insomma, che ho presentato all'inizio, Vivi, storie di uomini e donne più forti della malattia, e poi il secondo libro, Il grande campo della vita, storie da hospice. Riallacciandoci quindi alle parole della dottoressa Lombardi, questi uomini e queste donne cosa chiedono principalmente?
Chiedono compagnia. È evidente che quando si arriva in un hospice, come è stato detto, non ci sono più terapie attive che possano guarire, ma la persona si può sempre curare. E visto che il dolore è totale, si tratta di una cura alla persona. E paradossalmente è vero che solo in luoghi come gli hospice tu riesci a incontrare un personale medico e infermieristico che è davvero un gradino oltre, perché è abituato e si ritrova ogni giorno a lottare non solo con la malattia in senso degenerativo da un punto di vista fisico, ma si trova ad avere a che fare con uomini e donne che stanno compiendo l'ultimo tratto della loro vita, Il ruolo, ad esempio, delle volontarie è eccezionale perché non è accessorio, non è un ruolo di persone che coprono un buco lasciato da qualcun altro, ma sono addirittura parte integrante dell'equipe medica. E questo accompagnamento è un accompagnamento totale. A me è impressionato in questo lavoro che ho fatto il racconto delle volontarie che mi hanno ripetuto più volte: noi non accompagniamo nessuno alla morte, noi accompagniamo in questo tratto di vita. E questo è la cura alla persona. Ecco, si dovrebbe dire che quando si parla di malattie e di sanità ci dovrebbe essere davvero questa attenzione totale alla persona. E quindi l'hospice davvero può essere, da un punto di vista perlomeno culturale, un esempio che andrebbe davvero sostenuto.
Claudia, come presidente dell'associazione Antea, a te la parola a questo punto, perché voi tra le tante cose che fate anche preparate i volontari.
Assolutamente sì, prepariamo i volontari e mi devo complimentare con Fabio con quanta puntualità ha raccontato quella che è la vita di un hospice e le attività dell'hospice e di chi è l'equipe, perché pochi riconoscono il volontario parte integrante dell'equipe, che non avrà una professionalità specifica ma è di un'integrazione fantastica. Un hospice, che chi magari in ascolto non sa cos'è, in maniera molto semplice mi piace definirlo un albergo con dietro una discreta assistenza sanitaria, anche perché deve essere un continuo su quella che noi tutti privilegiamo, l'assistenza domiciliare. Chi di noi non preferirebbe per qualsiasi attività rimanere in casa, specie se portatore di una malattia? E l'hospice non è un posto grigio, e appunto noi non ci occupiamo di morte, perché se noi avessimo contatto con la morte non avremmo ragion d'essere. Noi ci siamo perché c'è la vita. E l'hospice deve rispettare la vita, anzi la deve, passatemi il termine, esasperare proprio per viverla al meglio. Il nostro hospice, se qualcuno ha avuto modo di vederlo o magari vuol venirci a trovare, è un posto dove 10 giorni fa abbiamo avuto una commissione universitaria che è venuta a laureare un nostro paziente, dove abbiamo avuto un matrimonio, dove facciamo le cene nel nostro giardino, dove tutto è colorato, compreso le divise che sono magliette gialle, verde e blu, dove si fanno le scene a tema internazionale, dove si fa terapia occupazionale e dove soprattutto anche con queste attività ci si prende veramente cura del paziente.
Mi piace perché in questi luoghi si parla di vita. Normalmente nei salotti, non voglio fare di tutta un'erba un fascio, si capisce, però ci si nasconde un po' davanti al tema della morte o eventualmente la si usa per evitare la sofferenza, come espediente per evitare la sofferenza. Dottoressa Lombardi.
Sì, sicuramente, ecco, anche tra noi operatori, no, e molto spesso non parliamo appunto di tema di morte, ma ecco quello che riusciamo in qualche modo a trasmettere tra di noi, in cui diciamo l'importanza fondamentale è anche il lavoro di equipe, soprattutto il lavoro di equipe, che non riuscirebbe a farci lavorare in maniera così come dire competente e anche sopportabile per noi, ma ecco soprattutto il tema più che altro della fine vita e non appunto della morte in sé, soprattutto perché tutti i nostri pazienti, quelli con cui magari riusciamo a parlare un po' di più, quelli che ci chiedono e ci fanno le domande, non hanno paura della morte in sé, ma hanno paura di come morire.
E anche dell'abbandono proprio.
Esatto, l'abbandono e soprattutto il fatto di non poter dire le proprie emozioni, le proprie paure ai propri cari, ai propri parenti che stanno vicino e chiaramente hanno un carico, no, emozionale maggiore, ma quello che ritrovano anche in noi, oltre alla competenza professionale, la capacità e la possibilità di dire tutto e di essere presi per mano e di accompagnati dignitosamente fino alla fine in maniera umana.
Io non so come ringraziare i miei ospiti che davvero sono stati un'iniezione di vita, un surplus, e abbiamo imparato che la qualità della morte può davvero rispecchiare la gioia della vita. È paradossale dirlo, ma è davvero così. Io quindi ringrazio, purtroppo siamo cortissimi con i tempi, ringrazio ovviamente Arianna Lombardi, medico-oncologo dell'Antea Associazione Onlus, ringrazio Claudia Monti, presidente e fondatrice, è uno dei due colpevoli dell'associazione. Vogliamo ricordare magari l'indirizzo, un numero a cui...
Allora, possono trovarci via web www.antea.net. Siamo a Roma, siamo dentro il parco di Santa Maria della Pietà al padiglione 22. Ci possono contattare telefonicamente 06 30 33 21.